Buongiorno a tutti da WhyNews.tv. Oggi è giovedì 3 giugno 2021 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Si parte dalle pagine del Corriere della Sera. Ancora al centro le riaperture con i tavoli da 4 e le regioni all'attacco in zona bianca, nessun tetto. Fedriga il governo, limitazioni inapplicabili, basta incertezze, alta tensione in maggioranza. Gelmini convoca i tecnici. È un problema di ordine pratico. Quante persone farà accomodare lo stesso tavolo del ristorante in zona bianca, condizione che riguarda già 3 regioni, ma che tra poche settimane interesserà tutto il paese. Al massimo 4, come in zona gialla, o di più. È diventato un caso politico, un'occasione di scontro tra centrodestra e centrosinistra, tra le regioni e un pezzo del governo, tra il leader di uno dei partiti di maggioranza, Matteo Salvini, e un ministro da tempo nel suo mirino, Roberto Speranza, che ha comunicato il mantenimento della limitazione, un conflitto che rischia di irrigidire di nuovo i rapporti all'interno del governo. L'ipotesi di nuove regole nelle aree a basso contagio, le questioni aperte che riguardano intanto i ristoranti all'aperto, tavolate senza limiti di persone e al chiuso massimo 4 commensali. Potrebbe essere questo, alla fine, il compromesso all'interno del governo per superare lo scontro che vede in prima linea anche i governatori su quante persone possano mangiare insieme in bar e ristoranti in zona bianca. La conferenza delle regioni guidata dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha scritto al ministro della Salute Roberto Speranza protestando per una scelta ribadita proprio dal Dicastero di imporre sia in zona bianca sia in zona gialla sempre il limite di 4 commensali. È stato ribadito che questa linea danneggia i gestori di bar e ristoranti e si è quindi chiesto di convocare un tavolo tecnico al fine di evitare confusione ed incertezza negli operatori. La ministra degli affari regionali Maria Stella Gelmini ritiene che sia un'interpretazione errata e oggi saranno i tecnici a dover trovare una possibile soluzione che dovrà poi avere l'avallo politico. Tra le questioni aperte anche il Green Pass, accesso a feste e banchetti, il nodo dei controllori e alle discoteche, balli nei locali notturni, distanze al vaglio del CTS. Sulle pagine del Corriere della Sera poi si parla anche di agricoltura, o meglio di agricoltura 4.0, aree interne da vivere, la rinascita agricola, attività di trasformazione delle materie prime, zootecnia e turismo slow, così i piccoli borghi si riqualificano, la spinta di Confagricoltura in questa direzione. In taglio basso, sulla stessa pagina, la riscoperta dei vini e di antiche colture e i luoghi dimenticati tornano a popolarsi. Così Michelangela Borrillo, dal nord al sud, la rinascita può arrivare dai campi, succede in Piemonte, come in Toscana, in Calabria, come in qualsiasi altra area interna del paese. È accaduto per esempio nel Canavese, area che negli ultimi decenni ha dovuto convivere con la crisi post-industriale dopo il tramonto della Olivetti. E il ritorno alla terra ha aiutato molto. La mia è un'idea che parte da lontano, nel tempo, fin dal 1982, racconta Emanuela Piovano, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica che ha deciso di investire nella sua terra d'origine. Volevo tornare alla terra che era stata dei nostri nonni. E così con un gruppo di amici abbiamo pensato di dedicarci alla vitivinicoltura, dando vita a un'azienda, Orosia, in una casa nella campagna di Ivrea che apparteneva al patrimonio Olivetti, ma era stata abbandonata. Pian piano abbiamo piantato la vigna e rilanciato un vino che era stato dei Savoia, l'Erbaluce di Caluso, un bianco che ora è una DOCG che sta riscuotendo successi anche all'estero. Facciamo poche bottiglie, ma di altissima qualità, dando seguito all'idea originaria di rivalutare le situazioni un po' perdute, come la piccola chiesa che si trova a fianco dell'azienda sulla via Francigena che stiamo restaurando, racconta ancora la regista. In taglio alto, la ricerca etichettatura nutrizionale, italiani informati. Per l'81% degli italiani la qualità è un elemento di primaria importanza per l'acquisto dei prodotti agroalimentari. Il 62% è molto attento alle informazioni nutrizionali, mentre pesano meno nella scelta marca e prezzo. Vi danno importanza rispettivamente il 48% e il 56,3% dei consumatori. È quanto emerge dalla ricerca demoscopica che Agronetwork, l'associazione di promozione dell'agroindustria di Confagricoltura, Nomisma e LUISS, ha commissionato a Format Research sui sistemi di etichettatura. Cambiamo quindi argomento e testata. Su Repubblica, la crisi dei pomodori, non c'è più latta per fare le conserve. La ripresa prosciuga l'acciaio usato per le scatole dei pelati. L'allarme dei produttori, i frutti possono marcire nei campi, scrive Raffaele Ricciardi. Ideati da un francese, Nicolas Appert, e consacrati all'esposizione di Parigi da Francesco Cirio nel 1867, i barattoli dei pomodori pelati stanno diventando il ricercato numero uno della filiera alimentare tricolore, che rischia di ritrovarsi dalla metà di luglio in avanti, quando la raccolta dei pomodori entra nel vivo senza i contenitori per il principe della dieta mediterranea. La produzione di conserve ci vede tra i leader nel mondo, oltre 5 milioni di tonnellate processate testa a testa con la Cina e dietro solo agli USA, che però sono specialisti di semilavorati che finiscono nelle salse come il ketchup. mentre i nostri prodotti planano direttamente nei piatti dei consumatori. Due terzi finiscono nelle latte di banda stagnata, il materiale che arriva in forma di bobine d'acciaio, soprattutto dalla Cina, per essere trasformato in barattoli dalle nostre imprese. Poche grandi multinazionali e tante PMI, spiega Giovanni Castelli, direttore di Anfima, la Confindustria degli imballaggi metallici, concentrate in Emilia, tra Napoli e Salerno, vicino ai distretti del pomodoro. In pochi mesi il prezzo delle bobine è passato da 400 a oltre 1000 dollari a tonnellata, racconta Natasha Linhart, CEO della bolognese Atlante, che sta nel mezzo della filiera, procura infatti prodotti made in Italy per colossi come Sainsbury's e Migros e importa dal resto del mondo per la grande distribuzione nostrana. Si parla ancora di alimentazione sulle pagine di Repubblica, ma su quelle dedicate allo sport europeo, che pizza la dieta degli azzurri senza carne rossa, scrive Matteo Pinci, con la dieta della nazionale. A pranzo pasta con verdure e con pesce, a merenda frutta secca, frutta fresca e semi, a cena proteine, pollame, pesce o legumi. Verdure rigorosamente di stagione sono sempre ammesse, vietati carne rossa, mozzarella e latticini in generale e i dolci. Prima della partita la pasta al pomodoro, dopo la partita una pizza margherita lievitata 48 ore direttamente negli spogliatoi, permessi parmigiano e occasionalmente ricotta fresca. Da Repubblica, le pagine del Sole 24 Ore, si parla di equilibri internazionali con gli USA che sospendono i dazi contro la digital tax. Le tariffe del 25% avrebbero dovuto colpire sei paesi, tra cui l'Italia, ricorda Luca Veronese. È difficile sapere se avrebbero colpito anche i prodotti dell'agroalimentare e della vitivinicoltura italiana, ma nel dubbio, meglio una sospensione dei dazi che riporta in termini positivi e rasserenanti anche i rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti. In chiusura poi andiamo sugli inserti, a partire da Green and Blue, il periodico del gruppo GEDI e quindi di Repubblica dedicato al pianeta. Si parla anche di cibo. Per evitare l'ultima cena, l'industria agroalimentare ha impoverito le risorse naturali. Alimentazione del bestiame, mangimi per i pesci, eccesso di fitofarmaci, servono tecnologia e un nuovo modo di consumare. Nel mirino, come sempre succede, la carne. Dal 1950 al 2000 il consumo medio globale di carne è aumentato più di 5 volte. Mangiare è un atto agricolo, ma cosa portare a tavola deve diventare un atto intellettuale. Basta carne, troppi rischi. Intervista con Eva Alessi, responsabile dei consumi sostenibili del WWF. Il problema sono gli allevamenti intensivi. Ripensare la nostra dieta su base vegetale. Mangiamola, ma sostenibile, dice invece Silvio Greco, docente all'Università di Pollenzo. Bisogna consumarne poca, proveniente da allevamenti che rispettano il benessere animale. Sempre su Green and Blue, benvenute api nel nostro vigneto, così Federico Malinverno nell'intervista a Eleonora Cozzella. Sostenibilità in cucina e tra i filari, oltre a un'attenzione particolare per i ciclisti. Ecco il racconto del patron del Caffè La Crepa di Isola Dovarese. Il Caffè La Crepa produce un Sabbioneta Rosso IGP che rispetta la diversità delle annate. Sette vini diversi dal 2013 al 2020, dice lo chef e manager Federico Malinverno. Non più di 1000 bottiglie, ma per noi sono preziosissime. La guida Michelin ha insignito il Caffè La Crepa della Stella Verde per la sostenibilità, elogiandone il service point per le biciclette. Un altro chef a parlare invece arriva dalla Spagna, c'è del grano in fondo al mare, così Ángel León, che ha un ristorante 3 stelle a Cadice in Spagna e un laboratorio dove sperimenta gli alimenti sconosciuti come la sostera marina. Attualmente l'area di coltivazione sperimentale della sostera marina misura circa 3.000 metri quadrati e si trova nel parco naturale di Bahía de Cádiz, vicino al comune di Puerto Real e quindi anche al ristorante di Ángel León, che si chiama Aponiente, ed è stato premiato con 3 stelle Michelin. Sempre sulle pagine di Green and Blue, noi e l'ambiente, offrite una birra alle lumache, orto e giardinaggio, ecco i metodi naturali per una crescita rigogliosa delle piante per non danneggiare l'ambiente. Infine, dal Corriere Salute si parla di alimentazione, come trovare un alleato nel cibo durante le chemioterapie. Infiammazioni e perdita di appetito colpiscono quasi tutti gli ammalati di tumore. I consigli per aiutare i pazienti a superare i disagi a tavola. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi. Adesso facciamo un salto indietro a vedere cosa ci offrivano i quotidiani in edicola ieri, mercoledì 2 giugno 2021. Partiamo da Repubblica, che come vedremo riporta un po' le stesse notizie anche del Corriere della Sera. al ristorante non più di 4 per tavolo, lite tra ministri nella zona bianca. Speranza per la linea dura nonostante gli annunci del governo. Gelmini, la sua interpretazione è sbagliata, scrive Michele Bocci. Due ministeri, due opposte interpretazioni da parte dei loro uffici legislativi della regola sul numero massimo di persone che possono sedere a tavola in zona bianca. Secondo quello, la salute guidata da Roberto Speranza, anche nello scenario con meno restrizioni, non si può stare in più di quattro a mangiare insieme, a meno che non si sia conviventi. La precisazione dei tecnici di Speranza è arrivata nel primo pomeriggio di ieri, quando in tutta Italia sono ricominciate le consumazioni all'interno dei locali. Dopo poche ore, però, dal Ministero degli Affari Regionali, guidato da Maria Stella Gelmini, hanno ribaltato la situazione dicendo che invece in più di quattro in zona bianca si può stare. In effetti, da giorni si era diffusa la notizia della cancellazione di ogni limite alla luce delle linee guida scritte dalle regioni e dal CTS e collegate al decreto sulle zone. Ieri è arrivata la doccia fredda e si è presentata la prospettiva di un cortocircuito con le altre regole, in particolare con quella sulle visite a domicilio di amici e parenti. Le FAQ sul sito della Presidenza del Consiglio infatti spiegano che a chi si trova in zona bianca è consentito andare a fare visita a parenti o amici, restando all'interno della stessa zona senza limiti di orario e nel numero di persone che si spostano. Il limite di 4 visitatori resta invece in zona gialla. A tarda sera quindi si è mosso il Ministero per gli Affari Regionali. In queste ore il ministro ha sentito il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, per risolvere positivamente e superare l'interpretazione sul limite massimo di 4 persone ai tavoli nei ristoranti. Quel limite, salvo si tratti di conviventi, si applica solo in zona gialla, secondo l'interpretazione dell'ufficio legislativo del ministero. Questa restrizione dovrebbe intendersi superata, sono in corso approfondimenti. Questa ultima affermazione lascia comunque ancora dei dubbi e rende bene l'idea della tensione nata ieri intorno alle misure e delle incertezze che ancora la accompagnano. Contro la presa di posizione del Ministero della Salute si erano mosse subito ieri pomeriggio le associazioni di categoria. Passano i mesi, ma non la confusione successiva ad ogni provvedimento. È inaccettabile che nel giorno in cui finalmente bar e ristoranti possono riprendere a lavorare a regime non ci sia ancora una linea chiara sul numero di commensali permessi al tavolo, dicono dalla FIPE Confcommercio, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. Pubblici esercizi che poi devono affrontare anche un'altra problematica. Ristoranti e bar riaprono e non trovano personale. Il caso, secondo Rosaria Amato, tanti sono andati all'estero. La FIPE, mancano 150.000 tra cuochi, barman e camerieri. La replica dell'istituto alberghiero, chiedono ragazzi formati per solo 300 euro al mese. Non si trovano lavoratori e non si tratta solo di stagionali. 150.000 in meno tra cuochi, camerieri e barman. L'appello della FIPE, la Federazione degli Esercizi Pubblici di Confcommercio, non è la riedizione delle accuse lanciate qualche settimana fa dal presidente della Campania Vincenzo De Luca contro il reddito di cittadinanza che viene preferito a un'occupazione. La FIPE parla soprattutto di dipendenti a tempo indeterminato. A Firenze io ho due ristoranti e un bar, spiega il presidente vicario Aldo Curzano. 8 dei miei dipendenti l'anno scorso si sono licenziati perché non ce la facevano con la CIG. Sono andati a lavorare nella grande distribuzione, uno fa il muratore, uno è all'estero, ma io adesso non riesco neanche a tenere aperti i locali per l'intera giornata. Il ristorante in periferia fa solo il pranzo e quello al centro solo la sera. Si tratta della sicurezza delle persone, sto cercando altri dipendenti, ma non posso assumere. C'è poi l'altra campana, ossia quella ad esempio di Gianluigi Alessio, direttore amministrativo dell'Istituto Alberghiero Amerigo Vespucci di Roma. Da noi gli iscritti ci sono, è vero che adesso sono 1.000, in alcuni anni sono stati anche 1.400, ma c'è stato un calo in tutte le scuole per ragioni demografiche. Se le aziende ci chiedono ragazzi formati, noi li segnaliamo, però se io ti mando un professionista e fai un contratto da 300 euro al mese non viene più, ecco perché se ne vanno all'estero. Ancora sulle pagine di Repubblica, l'acquisizione Ferrero cresce in Inghilterra con i biscotti Bartons. Si rafforza la presenza del gruppo Ferrero in Gran Bretagna. CTH, società affiliata al gruppo italiano, ha annunciato un accordo per l'acquisizione della società Bartons Biscuit Company dal fondo Ontario Teachers Pension Plan Borders. Bartons impiega circa 2.000 persone nei 6 stabilimenti di produzione presenti nel Regno Unito e ha generato un fatturato di oltre 275 milioni di sterline negli ultimi 12 mesi. La società produce alcuni tra i brand più amati dai consumatori del mercato britannico, tra cui Maryland Cookies, Jamie Dodgers, Wagon Wheels, Peterson's and Thomas Fudge's, solo per citare i marchi più noti. L'azienda ha una lunga tradizione nel settore dei biscotti in tutta la Gran Bretagna, risalente al 1935. Un altro big italiano che poco ha a che fare in realtà con l'alimentare è la dinastia Benetton. Senza più autostrade, l'impero dei Benetton tra mucche e maglioni. La famiglia ha possedimenti e società per almeno una decina di miliardi, grandi soddisfazioni da Cellnex e problemi dalla moda. Solo in Argentina il gruppo possiede quasi 300.000 capi di bestiame distribuiti su una superficie più grande dell'Umbria. E poi ci sono i palazzi storici di Edizione Property, il Fondaco dei tedeschi a Venezia, la partecipazione azionaria in Mediobanca e in Generali. Ben più problematica la società dei Maglioni, bilanciata dalla partecipazione positiva in Cellnex. La famiglia ha ancora il 30,2% di Atlantia e il 50,1% di Autogrill. Lasciamo le pagine di Repubblica, andiamo su quelle del Corriere della Sera. Come detto, gli argomenti sono un po' gli stessi. A tavola resta il limite di 4. I ristoratori dicono incomprensibile. Dal 7 giugno l'orario di inizio del coprifuoco si sposta alle 24. Dal 15 cadono i limiti negli spostamenti verso le case private. Feste e cerimonie, tutte le regole, dal numero di invitati alla possibilità di ballare fino alle norme per il buffet. Come sarà organizzata la ripresa degli eventi? E poi anche qui si parla di occupazione, fabbriche, campi, turismo e cantiere, quando a mancare sono i lavoratori. Tornano a crescere i posti vacanti, c'è carenza di cuochi, camerieri, saldatori, falegnami ed elettricisti. Dalle brevi dell'economia, ANCD CONA dell'avvicinamento a Confcommercio, avvicinamento tra ANCD e Confcommercio, l'associazione che rappresenta verso le istituzioni le 5 cooperative e i 2.300 soci che compongono il sistema CONA, ad oggi primo player della grande distribuzione in Italia, con 16 miliardi di fatturato, 65.000 collaboratori, oltre 3.000 punti vendita, dal piccolo negozio di prossimità al grande ipermercato. L'80% dei punti vendita associati applica il contratto di Confcommercio, un importante elemento di vicinanza tra i due mondi. Il restante 20% applica invece il contratto di Confesercenti. A più riprese negli ultimi mesi, l'amministratore delegato di Conad, Francesco Pugliese, ha preso posizioni che tengono conto delle esigenze dei piccoli, a partire dalla richiesta di una corsia preferenziale per le vaccinazioni di tutti gli addetti del commercio, a partire dai negozi di vicinato. Da notare, a oggi i contratti applicati nella grande distribuzione sono almeno tre: Confcommercio, Federdistribuzione e ANCC Coop. Andiamo quindi sulle pagine del Sole 24 Ore. Per bar e ristoranti resta il caos sul numero dei clienti al tavolo, il limite di 4 persone per tavolo anche nelle zone bianche, criticato dai gestori. Vesna Ver, speriamo che ci diano ancora più stimoli per uscire dal disastro. Se ci lasciano lavorare, ce la faremo. Ancora sulle pagine del Sole, quelle dedicate alle imprese e ai territori, Ferrero rileva l'inglese Bartons, 6 fabbriche e 2.000 dipendenti. Il gruppo di Alba si rafforza nel Regno Unito con un deal da 320 milioni di fatturato. I ricavi in capo Ferrero International pesano per 12,3 miliardi di euro. Infine, sempre sulle pagine del Sole 24 Ore, fondo perduto agli agricoli, la doppia attività si somma. Il calo va moltiplicato con una percentuale in base al volume d'affari. Così il decreto sostegni bis, analizzato da Francesco Giuseppe Carucci, per l'aiuto perequativo si attendono i chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate. E poi l'esonero contributivo per agriturismi e filiera vinicola. Gli altri aiuti al settore, agevolazioni per il mese di febbraio 2021, chi ha già versato potrà compensare. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa di oggi e di ieri, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su ynews.tv.